File numero 26, pagina 169. Anche in altri campi, per reagire alla disparità e al diverso trattamento alimentare, che venivano vissuti come una grande ingiustizia e finivano col creare divisioni, gli internati si autodisciplinavano per una distribuzione più ugualitaria possibile delle razioni, come ricordava Adolf Lapornik, internato protettivo a Gonars. Il problema più importante era il cibo. Ci davano una pagnotta, che non saprei proprio quanto pesasse, e un pezzo di formaggio. Questi non erano tutti uguali e così nella nostra tenda avevamo stabilito che ogni giorno uno di noi a turno avrebbe potuto scegliere per primo. Il brodo era in prevalenza acqua con dentro a mio avviso una decina di maccheroni. Qualche volta ci veniva dato un pezzettino di carne a mezzogiorno, non alla sera. Al mattino c'era il caffè, fatto con il surrogato, almeno però era caldo. Fortunatamente iniziai ben presto a ricevere dei pacchi. Ciò mi aiutava a non patire troppo la fame. In questa situazione, i pacchi mandati dai familiari o dalle organizzazioni del Fronte di Liberazione o da comitati di assistenza cattolici erano un'importante risorsa contro la scarsità di cibo. Purtroppo non tutti avevano la possibilità di riceverli. Ivanka Rus, internata a Gonars nell'autunno del 1942, ricorda un episodio tristissimo. I bambini avevano i pancini gonfi, la scabbia e tanta paura. Un giorno una della nostra baracca ricevette un pacco. Quelli di Kabar l'aggredirono come lupi. Il pacco si ruppe ed in pochi minuti non rimase più nemmeno una briciola. Tornò piangendo nella baracca con la scatola vuota in mano. Ricordo che cercavano anche nelle immondizie. Mangiavano le bucce delle arance, dei limoni e addirittura il cartone delle scatole. C'era una sentinella che li rimproverava e li picchiava con un bastone, dicendo che non dovevano mangiare quelle cose, ma essi non sentivano e continuavano a mangiare. Erano così deboli. Kabar è il paese vicino a Fiume, i cui abitanti, come abbiamo visto, erano stati deportati in massa. Non era rimasto nessuno che potesse mandar loro dei pacchi. La scena sconvolgente che Ivanka Rus racconta sembra venir fuori da un altro mondo, e invece è successo proprio nel centro del Friuli, 60 anni fa. Slavko Malnar era uno di quei bambini che cercavano nei rifiuti e nella sua commovente testimonianza racconta la propria personale esperienza. Della vita nel campo di Gonars mi sono rimasti impressi nella memoria molti fatti. Uno di questi è la pesatura. Oltre al fatto che ogni giorno ci hanno 10 volte contati, pesati siamo stati solo 2 volte. La prima volta già a Rab, quando a 6 anni avevo 17 chili. All'arrivo a Gonars avevo 13 chili. La massima e continua preoccupazione degli internati, ed anche la mia, era il mangiare. Di mangiare si pensava, discuteva e sognava, ma il cibo non arrivava da nessuna parte. Con 2 coetanei visitavamo di continuo i recipienti dei rifiuti, e nel deposito dell'immondizia della cucina, con la speranza di trovarvi qualunque cosa da mangiare. È successo che nel bidone delle immondizie abbiamo trovato cartine di caramelle. Il loro odore ci invadeva le narici, ma a mangiare la carta non c'era nessun gusto. Se succedeva che trovavamo qualche foglia marcia di cappucci, la dividevamo in 3 parti e la mangiavamo subito. Se trovavamo qualche grosso osso di bue, lo rompevamo in piccole parti e succhiavamo quello che era rimasto di midollo fino a stancarci. Era più grande la fatica per romperlo che quanto potevamo ricavarci succhiando il midollo. Lettera di Slavko Malnar all'autrice in Akarsvan. Fra i 420 morti del registro degli atti di morte del comune di Gonars, oltre il 90% erano del distretto di Fiume e della zona di Kabar in particolare. Nel registro non sono tuttavia segnati tutti i morti, perché la registrazione iniziò con il novembre del 1942 e inoltre alcuni internati morirono nell'ospedale di Palmanova. Nel mio confronto fra diversi elenchi ho ricostruito i nomi di 435 morti. Il professor Ferenc ha ricostruito una lista di 509 morti nel campo. Che in questa situazione alimentare gravissima l'unica speranza di sopravvivenza fossero i pacchetti da casa, lo ricorda anche la relazione di padre Tomek, uno dei sacerdoti che visitarono il campo di Gonars nell'inverno del 1943, il quale sosteneva anche che molti pacchi inviati non erano mai arrivati al campo. Ancor peggio è il mangiare, è del tutto insufficiente. Al mattino caffè nero, a mezzogiorno di sera minestra, ma è meglio dire acqua nella quale nuotano un paio di chicchi di riso e due maccheroni. A ciò si aggiungono 200 grammi di pane. La gente è affamata, ma forse è meglio dire che muore di fame. Le donne, in lacrime, mi hanno fatto vedere quando cercavano invano un po' di fisso nella razione del mezzogiorno e della sera e sospiravano dicendo: «Oh, se potessimo almeno due volte al giorno saziarci di patate!» Queste famiglie non hanno nessuno che possa mandargli i pacchi, perché le loro case sono state bruciate ed i parenti sparpagliati. Se hanno ancora qualche conoscente, questi non sanno dove si trovano. La posta in quella regione non funziona. I lubianesi e alcuni altri internati sloveni ricevono saltuariamente dei pacchi che vengono loro mandati dai familiari. Purtroppo raramente ricevono ciò che è stato inviato loro, perché molti pacchi si sono smarriti. Dove? A Trieste o già a Lubiana? Non lo sappiamo. Molto importante era anche la solidarietà fra internati e molte testimonianze ricordano che il contenuto dei pacchi venivano spartito anche con quelli che non ne ricevevano. Così ricorda Pepka Malavajic: «Mi arrestarono il 6 novembre 1942. Ci condussero poi al campo di Gonars. L'impressione fu terribile. Restammo al campo di Gonars 6 mesi. Il cibo era pessimo. Per lo più ce ne stavamo nei letti a castello, così almeno non sprecavamo energie. Però la scarsità di cibo ci debilitava. Nella cantina non c'era granché da comperare, così il denaro non mi serviva. Nei pacchi ci mandavano delle croste secche, frutta secca e talvolta anche quella pezzo di lardo, se qualcuno ne aveva. Alcune internate della baracca non ricevevano il pacchetto, e allora solidalmente si divideva quello che ci veniva spedito. Chi aveva dei soldi, trasformati all'arrivo al campo in buoni, poteva rifornirsi allo spaccio, la cantina, come veniva chiamata dagli internati, che però forniva scatolette molto costose e spesso scadute. Chi possedeva qualcosa prima o poi la vendeva per un pezzo di pane in più, come ricorda l'ex internato Karel Stirn. Mi ricordo bene di un giovane di Lubiana che a lungo custodì l'anello d'oro della sua fidanzata e alla fine lo vendette per comprare il pane tostato. Lo vidi poi piangere ogni volta che mangiava del pane. La possibilità di comprare viveri, ancorché di scarsa qualità, nello spaccio ebbe un ruolo importante nella sopravvivenza dei campi. Vale la pena ricordare che ciò costituiva una vera e propria discriminazione di classe fra internati ricchi e poveri, e ciò era una cosa voluta dai comandi militari, in quanto corrispondeva a una strategia di divisione degli internati, funzionale al controllo dei campi e alla divisione all'interno della popolazione. Gli internati che avevano più mezzi tendevano ad appartarsi per non dover condividere il cibo o altri oggetti utili in loro possesso, e ciò creava rabbia e disperazione negli altri. Nelle condizioni di fame comuni a tutti i campi si verificavano casi di solidarietà, ma purtroppo succedeva anche che si evidenziassero atteggiamenti di grande egoismo, come ricorda ancora Potocnik. La fame provocava la caduta di tutti gli impedimenti morali e si notavano imbrogli e ruberie presso persone che erano notoriamente oneste. Questo però era anche lo scopo del rigoroso regime introdotto da Quiuli a Rab. Il tenente colonnello dei carabinieri Vincenzo Quiuli era il comandante del campo, ricordato da tutti per la sua spietatezza, come già detto in altra parte del libro. Così aveva scritto nel dicembre del 1942 il generale Gianni nella sua relazione sul campo di Arbe, dopo un'impressionante descrizione delle condizioni degli internati. Solo gli internati che ricevono pacchi di generi alimentari o che possono acquistare viveri agli spacci si trovano dal punto di vista fisico in migliori condizioni. Una situazione di questo tipo viene descritta per il campo di Colfiorito da Dragutin Drago Ivanovic. Dalla sua testimonianza emerge che, come a Gonarse e a Renicci, anche qui gli internati più consapevoli e coscienti avevano messo in piedi un'organizzazione di solidarietà interna, non solo per alleviare le sofferenze di coloro che non ricevevano nulla e che erano arrivati nel campo umbro in condizioni peggiori, come coloro che provenivano dai campi situati in Albania, ma anche per tenere il più possibile uniti gli internati. Certi internati, oltre a consistenti somme di denaro presso il comando, avevano anche notevoli provviste di cibo. Ho conosciuto alcuni che avevano grandi sacchi di generi alimentari, erano per lo più membri di famiglie di ricchi commercianti. Alcuni avevano fatto provviste già nei campi albanesi. Con queste riserve di cibo e abbastanza in buona salute erano stati portati in Italia, dove aspettavano più tranquilli la fine della guerra. Si trattava evidentemente di internati protettivi nel vero senso della parola. Non ho sentito dire che dividessero quanto avevano con quelli che non avevano nulla di proprio. Si dimostrarono attaccati ai propri beni, molti alla fine andarono in rovina con essi. Con l'avvicinarsi dei giorni della liberazione aumentava la comprensione e la solidarietà tra gli internati, si avvicinava la fine del fascismo, diminuiva la paura della fame. Nel campo nacque l'iniziativa di migliorare il tenore alimentare in tutti gli internati e soprattutto di chi non si era ancora abbastanza ristabilito e di quelli che, arrivati per ultimi, non ricevevano pacchi. Per alcuni giorni ci fu una dura opposizione alla richiesta che i pacchi venissero ceduti per l'alimentazione collettiva, che seguiva due criteri. I legumi e il cibo in generale dovevano essere consegnati alla cucina comune, mentre la frutta e i dolci agli ammalati nell'ambulatorio per un pronto recupero dei più deboli. Molti volevano che i pacchi restassero di loro proprietà per poterne disporre a proprio piacimento. Chi riesce a comprendere cosa significhi vivere per anni di fame e sofferenze può capire quanto contassero, oltre a lenticchie, fagioli e riso, la cioccolata, l'uva passa, i datteri e qualche conserva di carne. Alcuni di noi, tra l'altro, non avevano mai gustato in vita loro molti di questi cibi. È difficile quindi condannarli per quel loro dissenso. Si arrivò a un compromesso che calmò gli animi agitati. Gli internati si accordarono nel consegnare alla cucina comune tutte le provviste soggette alla cottura per migliorare l'alimentazione di tutti, mentre la frutta e i dolci sarebbero restati a disposizione dei singoli proprietari. La questione fu dunque risolta con successo e non ci furono scontenti. Riuscimmo ad aiutare anche i neo arrivati che non ricevevano pacchi. Nessuno poi mangiò da solo i dolci perché venivano condivisi, secondo le regole dell'ospitalità, con i compagni e con gli amici quando si visitavano a vicenda, diventando ospiti gli uni degli altri. Anche nei campi gestiti dal Ministero dell'Interno nell'inverno 1942-43 si soffrì la fame. Una lettera del Ministero dell'Interno al Ministero dell'Agricoltura e Foreste del 20 marzo 1943 presentava una situazione molto grave, poiché i generi alimentari previsti dalle tabelle ufficiali non venivano consegnati. Il vitto consisteva solo di un po' di pasta, un po' di pane e verdura, e anche qui gli internati erano ridotti a rovistare fra i rifiuti. Le condizioni alimentari delle colonie di confino e dei campi di concentramento, e specialmente quelle di Ponza, Ventotene, Ustica e Ferramonti Tarsia, in questi ultimi tempi si sono notevolmente aggravate, perché alcuni generi razionati e contingentati di fondamentale importanza per l'alimentazione, come le patate, i legumi, i formaggi, le uova, i grassi, eccetera, non vengono assegnati da qualche mese. Tenuto presente che l'alimentazione dei confinanti e di internati si basa quasi esclusivamente su tali generi, ne deriva che, non rimanendo che la semplice e normale razione di pasta e di pane ed un po' di verdura, quando è possibile acquistarla, si verificano casi di denutrizione di confinati e di internati che talvolta ricercano perfino tra i rifiuti qualche cosa da sfamarsi, e financo di altri che commettono deliberatamente infrazioni disciplinari per essere rinchiusi in carcere, dove ricevono una maggior razione di pasta e di pane. Allo scopo di eliminare tali inconvenienti, si prospetta a codesto ministero l'opportunità che ai confinati ed agli internati nei campi di concentramento e nelle colonie sia concessa la stessa assegnazione di pane che viene data ai detenuti. Ministero Interno e Ministero Agricoltura e Foreste, 20 marzo 1943. È curioso l'uso frequente del termine riduttivo inconveniente nei documenti su questi argomenti. Inconveniente era anche, per esempio, per Robotti, l'epidemia di dissenteria nel campo di Gonars nell'estate del 1942. Oppure per il suo successore Gambara le condizioni di deperimento dei liberati di Arbe. Sembra dunque che essere detenuti fosse addirittura preferibile, almeno dal punto di vista alimentare, che essere internati. La risposta del Ministero dell'Agricoltura, arrivata quasi due mesi dopo, il 12 maggio 1943, fu negativa, con la motivazione che gli internati, a differenza dei detenuti, avevano la possibilità di integrare il trattamento alimentare acquistando i generi non razionati. Non ci si preoccupava minimamente di chi non aveva questa possibilità. Come abbiamo già ricordato, solo per quanto riguarda i confinati di Ustica si dava disposizione alla sezione provinciale dell'alimentazione di Palermo di aumentare la razione giornaliera di pane a 300 grammi pro capite, in considerazione della grave malattia di cui la maggior parte di essi risultano affetti, evidentemente una malattia che aveva a che fare con la fame. Probabilmente la risposta del Ministero dell'Agricoltura sulla possibilità per gli internati di acquistare il cibo si riferiva a una diaria che veniva assegnata agli internati dei campi del Ministero dell'Interno. Ma come si può capire dalla situazione nel campo di concentramento di Tossicia, la cifra assegnata era assolutamente insufficiente. A Tossicia, in provincia di Teramo, erano internati soprattutto zingari della provincia di Lubiana. Il 5 agosto 1942 il comandante della tendenza dei carabinieri di Teramo scriveva una relazione al comando della compagnia, da cui veniamo a sapere che gli zingari, qui internati, erano in tutto 112 e la tremenda situazione in cui vivevano. In data 22 luglio 1942, proveniente da Lubiana, è giunto un contingente di 78 zingari al campo di concentramento di Tossicia, portando un totale di 112 unità, l'assegno giornaliero di lire 5,50 per capo famiglia e lire 1,00 per altra persona di famiglia, non offre la possibilità di acquisto nemmeno per i generi tesserati. I negozianti, non essendo stati soddisfatti dei generi forniti a credito, da vari giorni cedono agli acquirenti soltanto quello che viene coperto con la somma assegnata. Fine del file numero 26, pagina 176.